Il padre sulle spalle di Giorgio Ficara, a cura di Francesca Rodesino.
Buongiorno, sono Giorgio Ficara, siamo qui a parlare, come sempre, della debolezza del patriarcato o addirittura di una paternità debole nella storia della nostra tradizione, della nostra cultura, e quest'oggi parleremo di uno dei personaggi più celebri, se non mitici, della nostra letteratura, che è Ettore, e in particolare, diciamo, di un episodio che lo riguarda, e lo riguarda in maniera maiuscola, straordinaria, nell'Iliade VI, nel sesto libro dell'Iliade.
Andromaca disse: «Il tuo coraggio t'ucciderà. Tu non hai compassione del figlio così piccino, di me sciagurata. Il padre non l'ho, non ho la nobile madre. Tu sei per me padre e nobile madre e fratello. Tu sei il mio sposo fiorente. Rimani qui».
Ettore rispose:
«Anch'io penso a tutto questo».
Qual è la situazione? La situazione è questa: Ettore è ancora infangato, insanguinato, dopo aver massacrato diversi Achei, diversi, molti, corre alle porte scepre che vuole salutare la moglie e il figlio. E a un certo punto, nella folla di guerrieri, eccetera, alla fine trova questo gruppetto che è composto da Andromaca, dal figlio letto piccolo e dalla nutrice, dopo aver fatto alcuni incontri che tralascio, e guarda questo ragazzino, questo bambino, lo guarda, come dice Omero, questo figlio piccino simile a una vaga stella. Già questo ci porta in un'area semantica che non è quella del massacro, che è anzi antitetica, opposta, oppositiva rispetto a quella del massacro che Ettore ha appena lasciato e nella quale scena vuole ripresentarsi di lì a pochi minuti. La moglie, che sa tutto questo, si trova sulla torre vicino alle porte scee e dice: «Ma no, non andare, non tornare più a massacrare Achei, okay? Basta, dai ordini qui dalla torre». Lo supplica in base a una legge che Ettore non ha ancora messo a fuoco, che probabilmente non riesce a mettere a fuoco, che è una legge della famiglia, una legge degli affetti, che è una legge dell'ordine familiare, che dovrebbe, potrebbe prevalere sull'ordine invece virile del coraggio, dell'onore e del massacro. Questo è quello che in pochi versi Omero ci fa capire attraverso le parole di Andromaca, che sono effettivamente patetiche, no? Allora, com'è la reazione? E questo è un altro verso memorabile di Omero, perché Ettore non dice quasi niente, dice una frase che però tutti noi ricordiamo: «Anch'io penso a tutto questo, anch'io penso a tutto questo». Quando dice questa frase è come se Ettore, attraverso l'acume, il genio di Omero, perdesse improvvisamente quota eroica. Da eroe diventasse forse padre, forse marito, forse uomo di casa, diciamo così. Allora è come se in qualche modo Omero ci dicesse: ma è possibile quest'altra vita per un uomo come Ettore? È possibile quest'altra vita per un eroe? No? È possibile non essere un eroe per un eroe, per chi è costitutivamente un eroe? È possibile una paternità debole? Eccoci qui al punto, no? Non patriarcale, ecco, diciamo, una paternità non patriarcale, una paternità deprivata del potere paterno. E il potere, come sappiamo, è sempre un po' spaventoso, meglio averne poco potere, diciamo così, no? E è possibile avere un po' meno potere, essere un po' meno patriarcali, diciamo, essere addirittura immuni dalla legge paterna o patriarcale della forza e dell'obbligo della gloria marziale. È come se Ettore fosse investito da questo dubbio, dal quale però torna subito alla sua identità, perché immediatamente dopo fa un discorso al figlio, che non capisce niente perché è piccolo, naturalmente glielo fa, proprio sulla legge marziale, sulla gloria marziale, proprio sul dovere di uccidere il più possibile persone e di diventare un eroe. Quindi torna a se stesso, dopo questa esitazione, dopo questa piccola vertigine che lo coglie. Qualcosa di simile, diciamo, a ciò che accadeva al padre nelle fasi cosiddette matriarcali del Paleolitico. Se noi crediamo a questi scienziati come Malinowski e tanti altri, noi sappiamo e vediamo, ma tutto questo è ancora un po' da decidere, non è ancora così chiaro, che solo tra il 5000 e il 4000 avanti Cristo l'uomo maschio scopre la relazione tra l'atto sessuale e la procreazione. Prima non lo sa. Prima pensa che la procreazione sia dovuta a un intervento divino. Quindi questa idea di scoprire la relazione tra il suo atto sessuale e la procreazione lo rende padre, lo rende potente, lo rende forte, lo rende eroico. Si proclama padre, no? Diciamo. Tenete conto che in questa stessa Iliade c'è poi una scena fulminante, una scena impressionante di due padri forti a confronto. Altro che padri deboli, due padri forti a confronto. Achille, che ha ucciso, è portato nel carro, è deformato, è distrutto il cadavere assolutamente di Ettore, e il vecchio Priamo, padre di Ettore. Una delle scene più potenti di tutta l'Iliade, naturalmente, si trova nel 24° libro dell'Iliade. Sono due padri forti che si trovano uno di fronte all'altro. Uno ha perso, l'altro ha vinto. Ma in questo perdere e vinto si riconoscono. Addirittura si vogliono bene, si rispettano. Si ammirano l'uno con l'altro, perché sono due patriarchi. Ma chi è, concludendo, questo Ettore, come dire, visitato dal dubbio? Chi è, in effetti, questo Ettore? Beh, Freud userebbe la parola scena primaria, no? La scena primaria è esattamente questa scena che lui ha con la moglie e con il figlioletto piccolo, che è una indicazione di un progetto. L'indicazione di un assetto nuovo che potrebbe avere la società a partire da questa modificazione introdotta da un padre nuovo, da un padre diverso, da un diverso esercizio del potere o dell'autorità paterna, non più patriarcale, non più eroica, non più guerresca, ma paterna, appunto. E questo è un grande mito che viene qui accennato e poi lasciato, perché naturalmente l'Iliade poi prende naturalmente un'altra dimensione che non c'entra più con questo che abbiamo appena detto, ma è assolutamente eroica e guerriera, no? Diciamo. Ma questo è anche un grande mito perché introduce l'ipotesi che sia possibile una effettiva eguaglianza o parità o avvicinamento tra l'identità maschile e l'identità femminile. È un grande mito che si realizzerà compiutamente neanche adesso, perché come vedete le femministe stesse sono divise loro stesse tra un'idea di femminismo equalitarista o tra l'idea di un femminismo differenzialista, no? Quindi non sono neanche d'accordo loro del tutto, no? Ma nel Settecento si realizza con il razionalismo, col libertinage erudit tra 6 e 700, una idea, un tentativo, un sogno di un'eguaglianza tra uomo e donna. Questo sogno probabilmente percorre la nostra civiltà addirittura dai primordi e addirittura da questa scena che abbiamo appena commentato di Ettore, grande personaggio della letteratura europea. Vi ringrazio e vi do l'appuntamento alla prossima puntata, che sarà la quinta, dove parleremo di un altro personaggio celebre che è Brunetto Latini, padre, si fa per dire, diciamo tra virgolette, ma soprattutto maestro di Dante. A presto, grazie.